Grazie, grazie di queste parole introduttive, grazie a voi di essere qui presenti per riflettere insieme su questo rapporto che effettivamente non è immediatamente perspicuo. Vita interiore e partecipazione alla polis, politica e vita interiore. Due dimensioni che in effetti non ci viene spontaneo abbinare. Possono apparire immediatamente due dimensioni estranee l'una all'altra o perfino antitetiche. E tuttavia invece no, credo che dobbiamo riflettere un attimo e scoprire che sono due dimensioni che si richiamano costitutivamente l'una con l'altra. Se noi parliamo di vita interiore, potremmo perfino parlare di spiritualità, intendendo l'attenzione in una accezione non immediatamente religiosa e ancor meno confessionale, non perché non possa essere tutt'altro, ma perché vi è una dimensione dello spirituale che ha a che fare appunto con la vita interiore, che riguarda la ricerca del senso del vivere, e questo accomuna tutti gli umani, la ricerca del senso di vivere, la costruzione delle condizioni del vivere insieme. L'uomo vive con altre persone, e allora voi comprendete che questa ricerca del senso del vivere e la creazione, la costruzione di condizioni per vivere insieme, questa è la polis, tessere dei rapporti di convivenza civile, sociale, questo riguarda ogni singolo individuo, colto nella sua unicità, ma riguarda anche la collettività che gli umani costruiscono e che dunque costituiscono. Come dire, riguarda l'io e riguarda il noi. Ecco, chiamato come è ciascuno di noi a divenire se stesso, perché questa è la nostra grande vocazione, questo è il dono che possiamo fare all'umanità, il dono veramente che solo noi possiamo essere e fare all'umanità, noi abbiamo anche il compito di costruirci con gli altri. La dimensione dialogica, la dimensione relazionale è costitutiva dell'essere umano. Martin Buber, forse tra i maggiori filosofi del dialogo del secolo scorso, diceva: divento io dicendo tu. Ecco, ebbene, se questo è il nostro compito, noi abbiamo anche una responsabilità. La responsabilità di costruirci e di costruire il mondo in cui viviamo con gli altri e per gli altri. E lì si pone il discorso della responsabilità che ciascuno di noi ha verso gli altri, che è anche direttamente il discorso della responsabilità verso il futuro. La responsabilità verso gli altri è anche la responsabilità e direttamente la responsabilità verso il futuro. Forse dovremmo pensare anche, e in ambito anche giuridico c'è anche chi comincia a pensare questo, i diritti di coloro che ancora non ci sono. Certo, se manca il titolare dei diritti viene da dire come si fa a impostare un diritto. E tuttavia un discorso etico, responsabile, che prenda la responsabilità del futuro, deve prendere anche la responsabilità di coloro che ancora non ci sono. La politica cerca non soltanto di governare l'oggi o di, peggio ancora, gestire l'oggi, ma deve anche pensare il domani e chi verrà. Ecco, allora io credo che è importante cogliere questa vita interiore come un compito che è del singolo uomo, ma che essendo del singolo uomo riguarda anche i rapporti che egli è chiamato a costruire con gli altri. E proviamo ad andare un po' più a fondo di questo. E lo faccio iniziando da ciò che dice Hannah Arendt su da dove nasce la politica. Lei dice la politica nasce dalla pluralità e dalla diversità degli umani. Lei dice la politica nasce, tratta, dice, della convivenza dei diversi, nasce tra gli uomini. Il tra, lei dice, l'infra, ciò che vi, lo spazio vuoto tra me e l'altro, tra me e gli altri, è il luogo in cui nasce la politica. Certo, quel tra per lei è l'agorà, lo spazio pubblico, ma ripeto, anche questo spazio vuoto tra me e l'altro, come lo riempiamo? Ecco, in questa relazione, in questo spazio vuoto, ripeto, tra noi uomini, tra noi umani, in questo spazio interpersonale e sociale, lì si incontra anche la dimensione spirituale e interiore. Una dimensione spirituale e interiore che io intendo innanzitutto come rifiuto del paradigma oggi abbastanza diffuso di quello che potremmo chiamare l'uomo assoluto, absoluto, cioè sciolto da legami, in una concezione della libertà veramente primitiva, volgare. La concezione della libertà come rigetto dei vincoli, forse più ancora che volgare direi è infantile, è narcisistica, dimensione interiore spirituale come rifiuto del mito dell'uomo che si è fatto da sé e che non deve niente a nessuno, come rifiuto dell'uomo che idolatra del particolare, che riduce il mondo alle dimensioni del suo piccolo gruppo, dei suoi simboli, della sua etnia, prima gli italiani, il mio gruppo contro, i miei vicini, i miei simili. Ecco, ma poi intesa positivamente questa dimensione spirituale, interiore, come spazio accordato al gratuito, alle questioni del senso. Io oserei dire, prima è stato ricordato lo sguardo contemplativo, la dimensione contemplativa ha una valenza politica, ha una valenza etica e politica. Che cos'è lo sguardo contemplativo? Io lo definirei in modo per me sublime, come ne parla il filosofo Adorno, quando dice lo sguardo contemplativo è prossimità nella distanza. Magnifico. Vicinanza, prossimità, ma custodendo una distanza. Quella distanza che impedisce il consumo, che impedisce il possesso, l'accaparrare, l'abusare. Ecco, è in quell'equilibrio di una vicinanza che non possiede, che non accaparra, ma di una vicinanza che custodisce una distanza. In questa arte, ecco, questa arte è al cuore dello sguardo contemplativo ed è al cuore anche di rapporti che vogliono custodire una dimensione di eticità. Ecco, ci torneremo su questo perché nel momento in cui parleremo della politica come, sempre ancorandola a una dimensione interiore, se la politica è la capacità anche di iniziare qualche cosa di nuovo, di creare libertà e di dare inizio a una novità nella storia, ebbene essa ha bisogno di alcune dimensioni, come per esempio la creatività, l'immaginazione, il coraggio, che sono esattamente la capacità di immaginare un nuovo e darvi inizio, immaginare un nuovo e farlo diventare realtà. Ecco, io direi ancora di più, quando parlo di dimensione interiore e spirituale, intendo la capacità di chi vuole, di chi partecipa attivamente alla costruzione di rapporti civili nella città, intendo la passione per l'umano. passione per l'umano, che significa soprattutto attenzione, discernimento al volto dell'altro. La politica deve diventare anche una politica dei volti, rispettando l'unicità della persona e tentando di creare rapporti che creino una società decente. Uso questa espressione, società decente, che è l'espressione utilizzata da un politologo israeliano, Avishai Margalit, che parla appunto della società decente. Si parla di decenza in riferimento a delle istituzioni. Quali sono dei criteri per giudicare la decenza di una società? Sono ad esempio il sistema carcerario, il sistema sanitario, e così via, ma anche la burocrazia. La burocrazia può essere un luogo umiliante, e appunto la società decente è quella che si rifiuta di umiliare l'altro, cioè di trattarlo da meno umano di me. E guardate che una pratiche di umiliazione possono avvenire anche all'interno di governi democratici, Non sto parlando di dittature, ma anche all'interno di una società che si vuole, che cerca di essere giusta, che è democratica, possono essere messi in atti dei processi, ad esempio quelli che stavo definendo adesso, della burocrazia spersonalizzante, in cui una persona non è più una persona, è un volto, ma è un modulo da compilare, un corpo da schedare, un nome in una lista. Ecco, una politica che incontri la dimensione interiore e la passione per l'umano deve essere una politica che è attenta alla sacralità della persona. Attenzione, cosa intendo per sacralità della persona? Non intendo che nella persona vi è nascosto un qualche cosa che la rende più sacra. È quella persona lì, con quel volto, quegli occhi, quel naso, quelle braccia, quella bocca, quei pensieri che magari non sono neanche particolarmente elevati, è quella persona lì che nel suo cuore, bella o brutta che sia, scusate la banalizzazione, quale che sia il colore della sua pelle, quale che sia la cultura di provenienza, quale che sia la religione che professa o che non professa, nel suo cuore si aspetta invincibilmente che le venga fatto del bene e non del male. Questo tutti quanti noi ce lo aspettiamo, che a noi venga fatto del bene e non del male. Questo è nel cuore, nell'animo, nel corpo, nella psiche, nel sentire di ogni persona. Per cui, quando in una persona sorge il grido magari non espresso, ma perché mi viene fatto del male? Non mi è difficile vedere, si stanno affollando nella mia testa immagini di migranti, immagini respinti, immagini di maltrattamenti in diverse situazioni. Ebbene, quando sorge in una persona questa domanda, perché mi viene fatto del male, lì vi è certamente ingiustizia e lì la sacralità della persona è ferita. Lì la questione riguarda e il singolo e è una questione politica. Ecco, solo delle persone attente, sensibili alla sofferenza dell'altro, che sono attente ad ascoltare il grido perché mi viene fatto del male, possono anche arrivare a elaborare delle legislazioni, delle norme, delle direttive, elaborare delle piste in cui la dignità dell'altro è rispettata, e possono arrivare a elaborare appunto delle politiche di accoglienza e di riconoscimento dell'umanità dell'altro, lavorare a legislazioni che tutelino l'uomo nei suoi diritti, possono impostare azioni di giustizia che rispettino l'altro nella sua unicità, possono intessere dei rapporti che cerchino quantomeno di evitare l'umiliazione dell'altro. E ripeto, vi è umiliazione quando l'altro viene trattato come meno umano di me, come meno cittadino di me. E a volte anche cercando di rispettare i diritti degli altri, noi rischiamo di lasciarlo senza volto. Si può anche arrivare a trattare gli altri in modo spersonalizzato, pur proprio nel mentre stesso in cui si cerca di lavorare per dar loro dei diritti. Ecco, quando parlo di interiorità al cuore della politica, intendo parlare di questa capacità umana, di questa qualità umana di cui c'è bisogno. Occorre una grande qualità umana della persona che lavora nello spazio politico e che sia attento, sensibile alla sofferenza dell'altro e appunto a quel grido: perché mi viene fatto del male? Non sarebbe difficile vedere nella Bibbia dei bei riferimenti a come delle legislazioni estremamente attente al bisogno e alla sofferenza dell'altro sono nate esattamente dalla coscienza della sofferenza. Quando nei corpi legislativi dell'Antico Testamento più volte si dice: non sfrutterai, non umilierai, non abuserai dello straniero, dell'immigrato che è nei tuoi territori, ti ricorderai che tu sei stato eri un emigrante in terra straniera e che hai subito violenze, marginazione, eccetera. Dunque ricorda, perché se ricordi riuscirai a elaborare la sofferenza che hai patito e eviterai di ripercuoterla sugli altri. Ma è possibile che paesi di emigrazione come l'Italia arrivi a elaborare delle politiche così a volte dure e politiche cattive nei confronti di chi si arriva a trovare in situazioni analoghe a quelle che abbiamo vissuto o hanno vissuto i nostri padri o nonni o antenati? Ecco, lì davvero occorre un'enorme attenzione alla qualità umana. E qui io mi riferisco a un testo che per me è perfin commovente, un testo di Max Weber in un saggio molto celebre che si intitola La politica come professione, in cui lui ha alcune parole che io trovo veramente degne di meditazione profonda. Per me sono parole veramente spirituali in senso molto forte. Vi leggo. Nelle ultime pagine di questo denso saggio egli scrive: la politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà da compiersi con passione e discernimento al tempo stesso. È perfettamente esatto e confermato da tutta l'esperienza storica che è il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l'impossibile. Ma colui il quale può accingersi a questa impresa deve essere un capo, non solo, ma anche in senso molto sobrio, un eroe. E anche chi non sia né l'uno né l'altro deve foggiarsi una tempra d'animo tale, il politico come colui che fa un lavoro su di sé, foggiarsi una tempra d'anima tale da poter reggere anche al crollo di tutte le speranze. E fin da ora, altrimenti, non sarà nemmeno in grado di portare a compimento quel poco che oggi è possibile. Solo chi è sicuro di non venir meno, anche se il mondo è troppo stupido o volgare per ciò che egli vuole offrirgli, e di poter dire ancora di fronte a tutto ciò: non importa, continuiamo, solo un uomo si è fatto la vocazione per la politica. Ecco, io trovo davvero molto bello questo testo in cui l'uomo che fa politica, non pensate al mestierante della politica, è l'uomo che si impegna nella vita della polis, dà un contributo attivo in prima persona per creare appunto rapporti degni di questo nome. Dunque degni di questo nome significa che rispettano l'umanità di ciascuno e creano relazioni umane e umanizzate. Ecco, questo ritratto però, voi capite, fa emergere un invisibile nell'uomo che si impegna nella polis, fa emergere un vissuto interiore, fa emergere una dimensione nascosta, deve foggiarsi quella tempra d'animo tale da poter reggere anche al crollo delle speranze. Questo significa avere radici interiori profonde, questo significa avere una grande forza interiore. Emerge la solitudine anche che l'uomo che ha una responsabilità nello spazio della costruzione della polis deve attraversare. Una solitudine intrisa di forza e di saldezza che esige anche un lavoro di ascesi. Che cos'è ascesi? È cercare di cogliere sempre l'essenziale, rifuggire il superfluo, andare al nocciolo delle questioni. È una persona che cerca di dedicarsi all'esercizio di conoscere se stesso. Se io non riesco a governare un po' me stesso, anche le mie passioni, ma sarò in grado di potermi dare efficacemente al governo di altri e di una collettività? Sarò chiamato anche a un... Nello spazio politico incontriamo tante seduzioni, tante tentazioni, la tentazione del successo, del potere, quanto spazio politico è attraversato da corruzione. Ecco, occorre sapere dire dei no, e dire dei no vuol dire saperseli dire anzitutto a partire da dei sì molto precisi, a partire da un sì, da un credo che mi abita, che mi convince. Quando Max Weber parla della responsabilità che l'uomo ha nello spazio politico, egli parla della dimensione etica, diciamo così, da mettere in atto nello spazio politico, egli mette insieme due dimensioni dell'etica, la convinzione, una fede, e occorre una fede, ripeto, non necessariamente religiosa, ma la dedizione a una causa. La dedizione è una causa che mi porta a spendermi con passione, ma anche una dimensione di responsabilità, discernimento e passione, convinzione e responsabilità, due dimensioni che devono accompagnarsi in questo lavoro di professare la politica, di farne, come dire, un lavoro, un'opera, ma anche una professione, anche una professione di fede, anche un credo. Ecco, e poi certo, occorre nello spazio politico guardarsi da quella grande tentazione che è la vanità e cercare la coerenza, cercare la coerenza. Questo vi può stupire. Dovessi prendere un'espressione biblica che ha una valenza politica perfin eversiva, trasgressiva, io prenderei la... potrei prendere diverse delle beatitudini, ma ne piglierei una, quella che può sembrarci anche la più demodée, diciamo così, con scarso appeal. Beati i puri di cuore. Voi mi direte, ma questo che c'entra? Beh, se noi guardiamo chi è il puro di cuore nella scrittura, scopriamo che è colui che cerca una integrità, un'unità, è colui che non ha doppiezza, colui che si mantiene integro e ha anche mani pulite, non solo cuore puro, ma mani pulite e soprattutto colui che esercita l'arte della parola, dice la verità che ha nel cuore, non calunnia, non adula, ovvero siamo rinviati a quella dimensione eminentemente politica che è la parola. E io credo che qui siamo al cuore di uno dei problemi della politica oggi anche ieri, intendiamoci, probabilmente anche domani, ma insomma e una delle dimensioni che più fa emergere il rapporto tra interiorità e vita politica, la parola. C'è un rapporto stretto, immediato tra politica e parola. Aristotele ce lo dice molto bene, quando afferma che l'uomo è l'essere, lo zoon logoneikon, l'essere che ha la parola, e questo lo contraddistingue dagli animali. Tutti gli animali comunicano, anche i delfini, anche le api. L'uomo ha la parola. Noi oggi siamo avvolti in questo così mito, ideologia della comunicazione, che rischia paradossalmente di arrivare a fare della parola una vittima. Ecco, l'uomo è l'essere che ha la parola. Ebbene, e subito dopo aggiunge, l'uomo in quanto essere parlante è anche zoon politikon, è un essere che si unisce in collettività, vive una polis, cioè crea una comunità di umani. La parola è lo strumento che gli umani hanno inventato per risolvere i conflitti in una maniera non violenta, e la società vive di parole scambiate, di dialogo, di concertazione, di parole che vengono assunte come leggi a cui tutti ci si sottomette. Ma qui si pone un problema decisivo, si pone il problema della pulizia della parola e di riscoprire la dimensione etica della parola. Viviamo tempi in cui, in base a delle menzogne costruite, si sono scatenate guerre. Sono cose di questi anni. La parola, la responsabilità della res pubblica è direttamente e immediatamente responsabilità della parola. Usare la parola da parte di chi ha responsabilità della cosa pubblica è una gravissima responsabilità. Quante parole irresponsabili, violente, mezze menzogne, cioè mezze verità che sono intere menzogne. Ecco, lì occorre davvero riscoprire la parola nella sua dimensione etica, perché è la parola che costruisce il singolo e costruisce la collettività. Ecco, cosa vuole dire che ogni parola ha una dimensione etica? Vuole dire molto semplicemente che quando io parlo, parlo a un altro, e dunque devo rispettare l'altro. Pensate a quei, non si possono neanche più chiamare dibattiti, sono arene in cui combattono dei gladiatori, e li chiamano dibattiti politici, ma vince chi urla più forte dell'altro, chi sopraffa, chi zittisce. L'arte del parlare è che la mia parola dà la parola all'altro, non che la impedisce, non che la chiude. Allora, la parola è etica quando io rispetto l'altro a cui parlo, e dunque implica lo sforzo di conoscerlo, di dire le parole che lui può capire. Seconda dimensione, quando io parlo, la parola ha una dimensione espressiva, io dico qualcosa di me, anche se parlo di queste bottiglie d'acqua, lo faccio a partire da me e devo rispettare quell'unicità che io sono, quella dignità che io ho e sono. E dunque, ad esempio, devo astenermi dal mentire o dall'ingannare, dall'usare la lingua, le parole, con un intento manipolatorio o per ingannare gli altri o per condurli al mio, come dire, dalla mia parte. Altrimenti offendo la dignità mia. E poi devo rispettare la parola in quanto tale. Le parole hanno un significato, c'è una sacralità della parola. In tempi in cui la giustizia diviene giustizialismo, la bontà diviene buonismo, e potremmo andare avanti con questo, come dire, con questo strame che viene fatto della parola. Ecco, riscoprire il senso della parola, riscoprire una pulizia della parola è decisivo per la difesa di rapporti politici decenti, è decisivo per difendere una democrazia. La democrazia è anzitutto difesa della parola. Con la falsificazione della parola ogni altra cosa viene tradita, soprattutto viene tradita in nuce la fiducia. se io scopro che chi mi parla mi dice una menzogna, in un rapporto coniugale, in un rapporto amicale, se io scopro che chi mi parla mi mente, io comincio a perdere la fiducia, o forse la perdo proprio, e quando la fiducia è persa è veramente arduo, se non impossibile, arrivare a ricostruirla. Quando la lingua si corrompe, la gente perde fiducia in quel che sente, e questo genera violenza. Ecco, lo scempio della parola passa attraverso molte vie, purtroppo, e tutto sommato ne abbiamo avuto tanti esempi, se ne possono trovare tanti esempi. Qui anche dal, non solo, ma anche dal cristianesimo ci viene un esempio di, come dire, di ascesi della parola, e direi di testimonianza della parola. La parresia, cioè la franchezza, la libertà, l'audacia con cui Gesù di Nazareth si esprime anche di fronte ad autorità religiose, anche di fronte ad autorità politiche, dicono il prezzo alto della parola veritiera, prezzo alto che può costare perfino la vita. Ci sono dei martiri, mi scaldo quando parlo, ci sono dei martiri della parola. Se è vero che la parola può uccidere e una calunnia può uccidere una persona, è vero che ci sono persone che si lasciano uccidere per la parola che difendono, per la parola di verità che intendono portare avanti fino in fondo. Ma ancora, se la politica, e ritorniamo ancora a quell'unità tra dimensione interiore e dimensione appunto politica, se la politica, e qui direi che soprattutto la concezione che Hannah Arendt ha della politica, la quale, per lei la politica è governare la pluralità e la diversità degli umani garantendone la libertà. Al contrario, il totalitarismo è ciò che uccide, annienta la pluralità, la diversità e la libertà degli umani. Noi potremmo parlare forse di omologazione, che è una forma, se volete, soft, ma non meno pervasiva, di spegnimento della pluralità e della diversità. Ecco, la politica è la capacità di dare il via a qualche cosa di nuovo, è custodire la libertà, cosa che la politica deve fare, è custodire il potere di intraprendere qualcosa di inedito nella storia. Hannah Arendt direbbe di far nascere qualche cosa nella storia. Ecco, è per questo che io credo che ci sono tre dimensioni dello spirito umano, della nostra vita interiore, che oggi più che mai potrebbero trovare un'applicazione feconda nello spazio del politico. E sono le dimensioni della immaginazione, della creatività e del coraggio. Perché? Ma perché tutte collaborano a, vanno nella direzione di una concezione della politica come capace di creare quella libertà che fa nascere qualcosa di nuovo, che non è solo stanca ripetizione del passato, che non è, come dire, ingessatura, ma è capacità di creare un inedito. E la politica ha anche il compito di creare degli orizzonti, di aprire degli orizzonti e dunque di dare speranza. Quando si dà speranza, la speranza ci aiuta a vivere l'oggi. La speranza ha un impatto sull'oggi, sul qui e ora, perché grazie a ciò che intravedo di possibile nel futuro, io riesco a magari a sopportare anche le difficili condizioni dell'oggi e a sopportare, attraversare il presente. L'immaginazione, ad esempio. A me colpisce molto che nella Bibbia, per esempio, proprio il momento storico e politico forse più desolato e desolante, come quello dell'esilio, il momento, se volete, più buio, di perdita addirittura dell'autonomia politica, della deportazione di gran parte del popolo di Israele a Babilonia, è diventato il luogo, la fucina in cui in quel buio si sono accese delle luci, e l'immaginazione profetica ha elaborato visioni che nella storia hanno mostrato un'enorme capacità di far nascere cose nuove, movimenti di liberazione nella storia, e ancora oggi suscitano speranze e fanno camminare uomini avendo un orizzonte davanti. Pensate le grandi visioni, cioè di Michea, di Isaia, che arrivano a intravedere addirittura una società non violenta. Forgeranno le loro spade in aratri, le loro armi in strumenti di lavoro. La visione audace di una utopia che si realizza, di una società non violenta. Ecco, è proprio nei momenti in cui, come dire, sembra, verrebbe da dire, non c'è più niente da fare, tutto è perduto, proprio allora si accende, grazie all'immaginazione, una speranza possibile. Non pensate che l'immaginazione sia soltanto equivalente di fantasie, eh? Anche se indubbiamente anche nella storia del pensiero occidentale a volte è stata molto, come dire, una facoltà che è stata anche molto disprezzata. Ma io credo che non solo la si disprezza anche perché la si teme. È sovversiva l'immaginazione. I regimi dittatoriali sono sempre molto attenti a distruggere tutte le opere dell'immaginazione, e anzitutto le opere letterarie. Interessante, non so se avete letto quel bel libro della scrittrice iraniana Azar Nafisi, Leggere Lolita a Teheran, in cui si parla dell'esperienza di questa professoressa appunto iraniana, Azar Nafisi, che si è formata in Occidente, negli Stati Uniti, insegna letterature occidentali a Teheran, e questo al momento in cui c'è il rientro di Khomeini in Iran, inizia la rivoluzione khomeinista che restringe pian piano i margini della libertà, e questa donna si trova appunto a un certo punto a insegnare insegnava Jane Austen, insegnava Nabokov, eccetera, dunque scrittori occidentali, membri di quell'impero del male che va combattuto. Ebbene, di fronte al restringersi delle libertà, lei raduna un giorno a settimana sei delle sue migliori allieve nel suo, a casa sua, una famiglia alto borghese, e lì leggono insieme romanzi appunto occidentali, in particolare il riferimento è a Lolita di Nabokov, dove attraverso la lettura di quest'opera di immaginazione, di finzione letteraria, esse trovano le chiavi per leggere la loro propria situazione. E se là nel romanzo di Nabokov c'è la ragazzina che diviene, come dire, preda del signor Humbert, diviene preda di lui, ebbene loro si vedono nella situazione in cui sono preda, sono prigioniere del diciamo così, del sogno in bianco e nero di Khomeini, appunto. Quando entrano in questa casa si tolgono i loro vestiti, si tolgono e restano in jeans, restano in scarpe di ginnastica. Sono libere di potersi dire, grazie alla mediazione di un'opera di fantasia, grazie alla mediazione di un'opera di finzione, diciamo così, che in realtà consente loro di vivere, di sopravvivere all'interno di una situazione e di una condizione politica estremamente difficile. E lì arrivano a scoprire come la democrazia ha bisogno di opere di immaginazione, di opere delle creazioni dello spirito umano. di tutte le grandi forme di produzione e creazione artistica. Ma ecco, l'immaginazione perché è così importante? È così importante, va applicata in tanti ambiti, anche nella chiesa, all'interno di una convivenza familiare. Proprio nei momenti in cui più sembra di soffocare, occorre prendere una distanza, riflettere, prendere atto della realtà, immaginare qualcosa che ancora non c'è. Quando voi cominciate a immaginare qualche cosa, evidentemente questo qualche cosa non c'è nella realtà, ma questo qualche cosa che non c'è comincia ad abitare la vostra mente, comincia ad abitare in voi, quindi già in certo modo prende dimora nel mondo, e in un luogo anche molto potente, la mente umana. E poi certo, con un confronto tra ciò che è immaginato e la realtà, si deve venire un po' a patti per riuscire a dare realizzazione a ciò che è immaginato. Ma quando voi cominciate a immaginare qualche cosa, questa non è solo una cosa che non c'è, è una cosa che non c'è ancora. L'immaginazione introduce nel mondo il non ancora, dunque è già in via di realizzazione, c'è una dimensione veramente potente nell'immaginazione. A me piace pensare che se è vero che l'uomo è sceso sulla Luna nel 1969, è però vero che questa discesa sulla Luna è stata preceduta da millenni in cui l'uomo ha immaginato di andare sulla Luna. È del primo secolo d.C. il trattato di Plutarco, Il volto della Luna, in cui immagina di andare sulla Luna. E poi Ariosto, Dostoevskij, Keplero, quanti hanno immaginato ciò che non era possibile. Non era possibile allora, lo è diventato dopo. Avremmo potuto andare sulla Luna se non ci fosse stata la storia dell'immaginazione di questo viaggio per tanto e tanto tempo. Ciò che è avvenuto è stato preceduto dalla storia dell'immaginazione, che dunque ha una potenza di realtà. Certo, non basta mettersi le ali di Icaro per andare sulla Luna, ma è stato necessario arrivare a svilupparne le forme, le tecnologie. Ma l'immaginazione era già al lavoro. Ecco, l'immaginazione è dunque una grande potenzialità per gli umani. Immaginare istituzioni, immaginare forme di incontro, immaginare presenze, questo è più che forme di presenza, questo nella chiesa, nella società, nella politica è vitale ed è vitalizzante, soprattutto nei momenti in cui c'è il rischio di non vedere più un futuro. Ma accanto all'immaginazione la creatività che non è una cosa per eletti, eh? Papa Francesco, proprio nella Gaudium, nell'Evangelii Gaudium, scusate, arriva a dire: esorto tutti a essere audaci e creativi, tutti, non un'elite, i creativi non sono solo i stilisti, i designer, no, tutti hanno la possibilità, a misura delle loro capacità, di sviluppare una creatività. Perché? Che cos'è la creatività? La creatività è, in estrema sintesi, la capacità di vedere e di rispondere. È la capacità di prendere coscienza della realtà, di vedere i problemi e di abbozzare risposte. E lì ovviamente rientra costitutivamente anche l'immaginazione. Creatività significa dunque entrare nel mondo, attraversare il mondo, e quando dico il mondo intendo la nostra quotidianità, come entrando in un dialogo, lasciandoci interpellare da tutto, lasciandoci interpellare dalle cose più quotidiane, cercando di vedere il quotidiano e cercando di cogliere le sfide che ci vengono poste dal quotidiano e di abbozzare delle risposte, molto semplicemente. Questo significa, ad esempio, una grande capacità di stupore. Siamo ancora capaci di stupirci quando tutto il mondo ce l'abbiamo a portata di un clic? Qui riemerge il discorso dello sguardo contemplativo, lo sguardo contemplativo che però si pone di fronte a un altro problema, che di nuovo riguarda il rapporto tra politica e interiorità, il problema del rapporto con il tempo. Uno dei grandi guai della politica, credo che lo vedete tutti voi, è che spesso nei tempi oggi del diluvio informativo, dell'informazione non stop, della comunicazione immediata, cioè, avete presente la comunicazione alle 14:13 il tal politico ha detto questo, alle 14:18 l'altro politico gli ha risposto e via dicendo. Ai tempi dell'informazione, addirittura sui social, in quella immediatezza senza argomentazione. Vabbè. Ebbene, all'interno di tutto questo il rischio è una politica che non ha tempo, o meglio, che è appiattita sui tempi stretti, immediati, delle prossime elezioni, del primo voto che c'è da fare, dunque non ha il tempo. I tempi della democrazia rappresentativa sono anche dei tempi che esigono del tempo, esigono pazienza, esigono un lento e tenace superamento di dure difficoltà. Contemplazione significa entrare in un rapporto diverso con il tempo, significa anche attardarsi sulle cose. Significa dare del tempo alle cose, alle realtà, alle situazioni, altrimenti non arriviamo a maturare un pensiero, non arriviamo a maturare delle soluzioni veramente pensate. Ecco, riscoprire, ridare tempo al tempo, ritrovare un rapporto amicale con il tempo, questo è di nuovo un problema decisivo per un'azione politica decente, degna di questo nome, altrimenti si cade nella idolatria. Se voi rileggete i capitoli 32 e 34 dell'Esodo, laddove c'è il racconto di Mosè che sale sul monte Sinai per ricevere le tavole della legge, poi ne discende e scopre, mentre scende, che il popolo si è costruito il vitello d'oro e adora, appunto, come dire, individua in quella immagine forgiata da mano umana, immagine, il torello d'oro, immagine di potenza e di ricchezza, siamo sempre lì, potere e denaro, sono i due grandi idoli. Ebbene, perché il popolo ha costruito il vitello d'oro mentre Mosè era sul monte? Perché tardava. Il popolo, dice, tardava, chissà cosa gli è successo, c'è l'impazienza, non c'è la capacità di attendere, non c'è la capacità di abitare il tempo, anche il tempo dell'attesa, e da questa impazienza nasce l'idolatria. L'idolatria è anche un rapporto, dunque, pervertito, diciamo così, con il tempo. Ebbene, contemplare, stupirsi, significa ritrovare un rapporto amicale con il tempo. Abbiamo bisogno di una ecologia non solo dello spazio, ma del tempo. E questo, vi ripeto, è un problema che riguarda il singolo, la strutturazione della persona, riguarda la società nel suo insieme, riguarda dunque la vita politica, ma riguarda tutti gli ambiti, l'ambito della pedagogia, l'ambito dell'educazione. L'uomo è un essere che ha bisogno di tempo per sviluppare la propria umanità. Ecco, ma se la creatività implica la capacità di stupore, essa implica anche tanti altri elementi. Penso alla capacità di concentrazione. Occorre abitarli i problemi, occorre lasciarsene attraversare, occorre... Noi siamo sempre gettati fuori di noi. Da tutte le cose che ascoltiamo, dalla molteplicità di stimoli che ci raggiungono ogni giorno, abbiamo la capacità di sostare, abitare in noi stessi, abbiamo la capacità di abitare noi stessi, o siamo sempre più tentati di fuggire da noi stessi. L'antropologo Davile Breton, in un libro abbastanza recente, ha scritto un libro abbastanza recentemente che si intitola Fuggire da sé, una tentazione contemporanea, e elenca una quantità impressionante di fenomeni di fuga da sé, che vanno da quello più banale di uno che dall'oggi al domani scompare letteralmente, marito, moglie, fa perdere le sue tracce, alle forme del sonno compulsivo, delle dipendenze dall'alcol, dalle droghe, dalle ludopatie, eccetera, ai più normali scomparire dietro un nickname nelle chat, eccetera, al fenomeno degli hikikomoro giapponesi, questi giovani che praticamente si rinchiudono in casa per anni e vivono faccia a faccia con il computer, praticamente isolati all'interno della loro stessa casa, a dire di una difficoltà a reggere il quotidiano che ci spinge a fuggire da noi stessi. Stiamo rischiando di diventare un non luogo a noi stessi. Stiamo rischiando di diventare persone che non si abitano più, e questo è un problema cruciale sia per lo sviluppo di una persona, di una personalità, ma evidentemente è anche un problema che ha delle valenze sociali e politiche enormi: la capacità di concentrazione. Dunque di abitare se stessi, di fare quei minimi movimenti di vita interiore che sono fare l'unità tra ciò che è avvenuto durante il giorno e ciò che ho sentito dentro di me, tra esterno e interno, per conoscersi, per arrivare ad avere, a gestire quel minimo ABC della nostra vita emotiva profonda che sola ci consente un po' di conoscerci e dunque di avere delle relazioni minimamente decenti, che siano, ripeto, relazioni marito-moglie, genitori-figli, amici, conviventi, eccetera, eccetera, poi relazioni anche su un piano sociale. Ecco, e da ultimo il coraggio. Abbiamo celebrato da non molti il 25 aprile. La liberazione è stata anche l'affare del coraggio di alcuni, anche di tanti, ma non di tutti. È stata l'affare del coraggio di una parte che con la propria dedizione, anche con il sacrificio della propria vita, ha consentito ad altri, come noi, di vivere per decenni, ad esempio, nella pace, nella libertà. Ecco, il coraggio è una grande facoltà umana, è ciò che ci dice che l'uomo è capace di trascendenza, cioè di non vivere solo per un proprio tornaconto, per il proprio interesse, ma che l'uomo ha anche la capacità di spendersi per qualcosa che va oltre se stesso, salvare una vita umana, battersi per la libertà di un popolo, a costo magari anche di perdere la propria vita. A volte mi sarà successo di ascoltare la notizia, una persona si getta in un fiume per salvare chi è in difficoltà e magari non solo non riesce a salvare, ma muore pure lui. Verrebbe da dire gesto insensato, eppure tutti noi sentiamo che in quel gesto c'è qualche cosa di invincibilmente vero. Perdere la propria vita cercando di salvare quella di un altro è sprecare la propria vita? Ecco, il coraggio è una facoltà importante dell'uomo e decisiva nella politica, perché il coraggio è proprio della persona che sa decidere e che arriva ad assumersi la responsabilità e il rischio della decisione, anche se questo certo lo mette probabilmente anche sulla graticola. Una decisione, ad esempio, che riguarda una collettività implica un'enorme responsabilità e timore. Si decide e la mia decisione avrà delle conseguenze anche su tanti altri. Ecco, Direi poi che la decisione coraggiosa è un esercizio di libertà, ma che diventa anche il coraggio di opporsi, il coraggio di dire di no. E va detto che a volte anche nello spazio politico occorre avere il coraggio di dire di no. Non è facile, è certamente sempre molto più semplice dire di sì e accomodarsi dietro o sui carri dei vincitori, ma il coraggio di dire di no. Gesù ce lo ha mostrato, questo coraggio, se si rileggono diverse pagine evangeliche, si vede un Gesù che si sa opporre. Pensate ad esempio all'episodio di Giovanni 8:1-11, dove una donna colta in adulterio viene condotta davanti a lui da una schiera di scribi e farisei, persone autorevoli, come dire, esigenti, che hanno gli studi a posto. E la legge ci dice di lapidare donne come questa. Tu che dici? E lì Gesù osa con estrema intelligenza e coraggio dire il suo no. Ma dire il suo no dicendo bene, dice così la legge, a parte che la legge lo dice dell'uomo e della donna, perché bene o male erano in due a fare l'adulterio, lì stranamente ce n'è una sola, solo la donna. Dice chi è senza peccato scagli la prima pietra. Interessante, rischioso. Ci poteva benissimo essere il pazzo che dice sì certo, io la tiro la pietra. Eppure Gesù spiazza i suoi avversari, dice il suo no, oppone una interpretazione sua anche al dettato della legge, e in questo modo in realtà obbedisce al cuore del legislatore, che non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva. Ecco, Gesù osa dire dei no, e li osa anche poi gridare in faccia ai sacerdoti o ad altri. Ecco, il coraggio è una dimensione decisiva dell'azione politica, e vengono dei momenti nello spazio pubblico in cui dire di no è l'unica maniera per custodire la propria dignità umana e anche forse per salvaguardare la convivenza civile. Ecco, io direi che ormai posso fermarmi, perché è un'ora che sto andando avanti e dunque ce n'è più che d'avanzo. Forse un'ultima annotazione. Ho sottolineato la dimensione della parola come dimensione politica. C'è un tipo di parola che è particolarmente, come dire, implicato nello spazio del politico. È la parola della promessa. Intendiamoci, le promesse riguardano anche chi si sposa e chi si promette l'uno all'altro, riguardano tanti ambiti, riguarda la vita quotidiana. Quando io prometto al mio amico che ci troviamo alle 5 del pomeriggio di fronte al bar in piazza, e se io non vengo tradisco la fiducia, perché promettere è sempre impegnarsi. Ma certamente c'è una dimensione di promessa, la promessa elettorale, che certamente, come dire, già di per sé evoca qualche cosa appunto che viene sbandierato e poi difficilmente o non sempre viene o può essere mantenuto. Ecco, in un antico testo che il fratello di Marco Tullio Cicerone scrisse per il fratello che si preparava ad affrontare le elezioni a console, siamo nel 64 avanti Cristo, nel Commentariulum Petitionis, un piccolo manualetto di propaganda elettorale, come si dice, per la campagna elettorale, con un discreto cinismo il fratello di Cicerone gli dice: la lusinga, quindi l'adulazione, la lusinga, normalmente è uno squallido difetto, ma È necessario in campagna elettorale. Devi mentire, devi lusingare, devi adulare. La gente è credulona. Infatti, essa, la lusinga, con l'adulazione rende, quando con l'adulazione rende qualcuno più amico, non è da biasimare, ma è necessaria al candidato. Avrai un voto in più, tanto semplice. Ecco, è necessario al candidato il cui aspetto, il cui volto, il cui discorso si devono cambiare e adattare secondo il sentire e la volontà di chiunque egli incontra. Il manuale del perfetto camaleontismo. Ecco, promettere di nuovo, e chiudo, è un atto che unisce interiorità e pubblicità e collettività. Quando voi promettete, voi impegnate voi stessi al futuro. Quando chi promette si impegna in una memoria della volontà. Un'altra facoltà di chi si impegna in politica dovrebbe essere questa, la memoria, il ricordare. E in particolare, in questo caso, ricordare la promessa fatta e dunque avere memoria della volontà per continuare a volere oggi ciò che si è promesso ieri. Ma questa è opera di ascesi, questa è opera di lavoro su di sé. Ancora una santa e benedetta volta, e qui la chiudo davvero, siamo rinviati a un lavoro interiore che rende, che crea la qualità di una persona, ne crea l'autorevolezza, e questa autorevolezza si riverbera anche sugli altri, ha un riflesso sul piano sociale, civile e politico. Io vi ringrazio del vostro ascolto e della vostra attenzione.